Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! E buonasera.
Buonasera.
Sono le 9:10 di questo 31 ottobre, vigilia di Ognissanti e...
E giorno di...
Halloween. Bene, che inizio! Abbiamo anche una base fantastica sotto che si adatta, finalmente sono riuscita a trovare una base decente, perlomeno intonata con il tema. E è Suspiria, l'hai riconosciuta?
Non no. L'avevo riconosciuta, però... devo ammetterlo. Però adesso che me l'hai detto mi stanno già venendo i brividi.
Però è un po' inquietante tenerla per tutti gli interventi. Probabilmente sì.
Forse sì, possiamo passare a qualcosa di più allegro. Tipo Profondo Rosso.
Ce l'ho, ce l'ho tutte.
L'Uccello dalle Piume di Cristallo. Qualcosa di...
Che poi avevo raccontato.
Agghiacciante.
Sì, che poi Profondo Rosso, L'Uccello dalle Piume di Cristallo di Dario Argento, che poi c'ho anche un bel episodio che mi lega a Dario. Però l'ho raccontato anche lo scorso anno, ma vabbè, potrei anche riraccontarlo. Ma come si inizia? Che abbiamo tantissimo materiale.
No.
E così tanto materiale, esatto, non organizzato poi, tra l'altro, come al solito, che potremmo mandare un'ora di interventi esterni, potremmo mandare un'ora di registrazioni, vabbè, ma anche tante letture, no? Tu non hai voglia di fare letture. Potremmo anche iniziare con una breve spiegazione di che cosa è,
le origini dell'orrore. È troppo lungi da me da poterle e volerle spiegare, però quello che posso spiegarvi è l'etimologia di orrore, che viene dal latino horrorem e dal verbo horrere. E propriamente essere ruvido, irto, quindi spaventarsi, nel senso che se si parla di animali i cui peli o capelli si drizzano per la paura, quindi proprio nell'etimologia stessa sta il concetto
di paura.
Di paura, esatto, e di ancora più con questa immagine proprio dei peli e dei capelli che si rizzano, nell'etimologia stessa sta l'immagine agghiacciante, l'orrore che noi tenteremo di darvi questa sera,
notte horror, un'oretta,
esattamente,
insomma,
sensazione fisica che fa caponare la pelle e rizzare i capelli, cagionata da cose terribili o crudeli.
Esattamente, ma anche un brevissima le origini di Halloween, se l'accento è giusto, perché ho mia cugina che probabilmente ci sta ascoltando e mi correggerà sicuramente.
Tua cugina inglese?
Sì, no, è insegnante,
scozzese.
Sì, quindi, no, comunque. E le origini, brevemente, è una festa pagana, naturalmente, che noi adesso associamo a Ognissanti, ma perché ha fatto la furbonata la Chiesa di associare una festa cattolica a una festa pagana molto più antica,
chiaramente una furbonata che non è consona alla Chiesa, che non fa quasi mai, vero?
No, esatto.
No, diciamo che la maggior parte delle feste religiose vengono da feste pagane, perché chiaramente avevano già un seguito ed un appeal, diciamo, molto più grande a volte di altre feste religiose.
Esatto, quindi per mischiare un po' le carte, per confondere un po' le idee, ma noi scegliamo gli stessi giorni, chi se ne frega, così almeno, perché in realtà la festa di Halloween, il 31 ottobre, risale addirittura a celebrazioni celtiche dalla Gran Bretagna e dalla Francia del Nord, che celebravano un rito autunnale chiamato Samhain.
Esattamente, Samhain. E tu vai avanti,
sì. Questa ricorrenza si segnava, diciamo, la fine, ecco, dell'estate, perché indicava per loro l'inizio di un tempo anche di transizione, di passaggio. Il raccolto era stato fatto e quindi segnava l'inizio dell'inverno. E poi, tra l'altro, quindi era una specie di vigilia per l'anno nuovo.
Esatto,
una sorta Samhain, di Capodanno.
Samhain, diciamo che l'etimologia può essere un po' voler dire esattamente festa dell'estate, di fine estate.
Di fine estate. Nel frattempo mi sta finendo Suspiria, ma lo rimettiamo. Perfetto. E questa ricorrenza, insomma, è nel primo novembre, una sorta di Capodanno, quindi, come abbiamo detto, ma anche era un giorno sacro ai morti. morti.
Esattamente.
Però
infatti, i temi principali e il simbolismo anche che c'è dietro Halloween sono proprio questi: la morte, il male, l'occulto e i mostri mitologici, e i colori anche chiaramente si addicono, sono il nero della morte, il nero del male a cui associamo,
però non del male in questo caso. Sì, i colori del giorno di questa celebrazione, sì, magari, però non strettamente legata inizialmente al concetto di male. Era semplicemente un giorno in cui i morti si affievoliva, si assottigliava il confine tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E quindi per i morti era più semplice in questa giornata venire a trovare quasi i propri cari rimasti in vita. E quindi ci sono molte tradizioni, molte usanze che lasciano del cibo fuori dalla porta, che mettono un posto a tavola in più proprio per il defunto. E quindi non c'era il concetto proprio di male legato alla morte o alla celebrazione del morto, ma anzi era un'unione quasi intima con il caro istinto.
Stai dicendo che quindi questa sera, quando ho mangiato, ho apparecchiato per una persona in meno? Io avrei dovuto apparecchiare per due, avendo mangiato stasera da solo.
Esatto, con me ci mangia poco.
Non me ne vogliano i miei cari defunti, ovviamente. Non era mia intenzione, ma fino adesso lo ignoravo. Quindi
dal prossimo anno almeno.
Chiaramente, almeno per una sedia vuota, sicuramente.
E poi è legato naturalmente a tutto il fatto del male, perché assottigliandosi il confine tra il regno dei vivi e il regno dei morti, anche gli spiriti maligni naturalmente possono arrivare a d'una vicinanza con gli umani, e quindi di qui tutte le tradizioni, il famoso Jack la lanterna praticamente,
lanterna,
che sarebbe la famosissima zucca, e poi qui c'è tutta la storia.
Oh, la zucca, vogliamo parlare della zucca?
Sì,
parliamo
sì.
della zucca. In realtà l'intaglio delle zucche veniva principalmente, non venivano usate le zucche, ma le rape. E c'era appunto questa tradizione di intagliarle e di farne delle lanterne per ricordare proprio le anime bloccate nel purgatorio. La rapa è stata tradizionalmente usata in Irlanda e Scozia, e però appunto gli immigrati nel Nord America, e in America adesso è il paese in cui più si festeggia Halloween, si usava la zucca originaria del posto, che era disponibile chiaramente in quantità molto elevate nel periodo di ottobre-novembre, quindi associata con il tempo e con il raccolto in generale, insomma. Io mi immagino intagliare una zucca, una rapa, tra l'altro, è estremamente più difficile.
Ma no, è complicatissimo, ma poi anche di dimensioni. Adesso non ho presente le rape celtiche, no, irlandesi. Scusa,
irlandesi e scozzesi.
Di che formato potessero essere, però vabbè. Ma perché però hanno questa forma? E perché ricordano? Comunque venivano utilizzate dai viandanti antichi proprio per scacciare i demoni, quindi erano una figura spaventosa per scacciare i demoni della notte che potevano avvicinarsi al cammino del viandante.
Esattamente. E poi chiaramente per un mese si mangiava solo piatti a base di zucca, perché queste zucche sono enormi, no? Poi un tempo chiaramente non esistevano come adesso i freezer i frigoriferi, lo dico anche per esperienza personale. Per esempio, un'esperienza personale di un anno vissuto in Austria, e in Austria si usa molto la zucca, tant'è in molte ricette l'autunno e l'inverno, tant'è che addirittura esiste un olio a base di semi di zucca. E questo olio è nero, verdognolo, molto molto scuro, sembra quasi benzina proprio a vederlo, e serve solo a crudo, assolutamente non ci si può cuocere. Chi ha il coraggio ci può provare, ma vi assicuro che il colorito già al naturale non è bello.
No, l'olio di zucca mai udito.
Ha un sapore molto particolare, si usa per condire appunto piatti freddi come insalate, eccetera.
Ma si trova solo in Austria, oppure sarà utilizzato anche nel nord Europa?
So che è tipico della Stiria addirittura, quindi non di tutta l'Austria ma di una regione, poi è utilizzato in tutta l'Austria. Per esempio si può mettere anche a crudo nella zuppa di zucca. Fatto sta che il mio coinquilino, essendo austriaco, ha cucinato per un mese e mezzo dopo Halloween solo piatti a base di zucca, questa zucca che aveva precedentemente cotto, bollito e surgelato.
E surgelato, vabbè, buonissima.
E che riproponeva, buonissima, ma certo riproposta.
Versatile anche per un migliaio di piatti, però sempre zucca, insomma. Cioè, piatti arancioni per un mese, esatto, praticamente. Sì. Va bene, questo per fare neanche tanto breve, insomma, ma poi, vabbè, ma le tradizioni potrebbero continuare all'infinito, perché anche... se non sbaglio, e qui naturalmente non trovo, la stregoneria la considera una vera e propria festa religiosa, cioè religiosa nel senso religiosa dello Wicca, ora è diventato lo Wicca, la stregoneria antica. Ora sì, e quindi è un...
Per un attimo ho avuto timore della persona che mi sta accanto, perché parlando di stregoneria come religione,
no,
vi assicuro che ho tremato. Per tornare all'etimologia di orrore, i miei peli si sono rizzati.
Beh, sì, ma sono una donna dalle mille sorprese, quindi guardati bene, no. Dai miei poteri. Vabbè, comunque, per le streghe, e io non sono una di quelle, ma chissà, magari in un'altra vita il mio karma, chi può dirlo, non è, cioè, la magia bianca, magia nera, insomma, c'è anche la bianca che non fa. E non è, per le streghe non è solo una giornata in cui si ricordano i defunti, ma è anche una notte in cui si possono praticare le varie forme di arte divinatoria, come leggere il futuro, gli specchi, oppure anche il lancio di simboli magici e quant'altro. Quindi questa notte è propizia sotto tanti punti di vista per venire a contatto con il lato più occulto, più intimo, nascosto e oscuro anche di ognuno di noi, no?
Certamente.
Ed era Bela Lugosi's Dead, la morte di Bela Lugosi. Te lo ricordi quel personaggio fantastico con una faccia
Me lo ricordo, ma non so se lo ricordano i nostri ascoltatori, quindi se vuoi.
Sì, era il primo. Non ho nessun materiale al riguardo, però me lo ricordo come il primo vampiro inconfondibile, credo anche del muto. Penso che fosse il primissimo Dracula portato sullo schermo. E con degli occhi assolutamente da pazzo. Non ho nessuna immagine, sbirciare sul mio PC perché non ho assolutamente nulla. Benissimo, ma possiamo iniziare con una lettura, magari, per intonarci le letture dell'orrore che in questa notte accompagnavano anche le serate di tanti bambini che davanti al fuoco ascoltavano le peggiori paure per prepararsi ad una notte di incubi, perché praticamente poverini, e per prepararmi anch'io ad una nottata abbastanza, perché i miei sogni sono sempre un pochino inquieti, quindi dopo questa trasmissione dovrò tornare anche a casa sola soletta. Poi capirai, abbiamo anche degli insetti cinematografici particolarmente cruenti, sì.
E questo o altrimenti anche le letture, per esempio, che molti sicuramente avranno fatto da soli, hanno aspettato il calar della notte e sotto le coperte con una piccola luce o lanterna hanno evocato nel calore del proprio letto questi fantasmi, folletti o streghe. Chi non l'ha mai fatto?
Che io tutte le notti, assolutamente. Le notti. Sì.
Con cosa
puoi partire? Perché qui abbiamo Lovecraft, Edgar Allan Poe, ho tutta una serie di romanzi gotici, vedo anche. Ah, tu vuoi partire con qualcosa in particolare oppure?
Guarda, io lascerei la palla a te per questa prima lettura, perché vedo che hai in mano uno dei racconti miei preferiti di Lovecraft.
L'estraneo, quindi. Possiamo leggere l'incipit, sì. Naturalmente, non possiamo addentrarci adesso nella lettura integrale. Quella notte il barone sognò sciagure. I guerrieri suoi ospiti, in forma e guisa di streghe, demoni e grossi vermi di cimitero, furono a lungo nei suoi incubi.
Infelice colui che ha tristi ricordi d'infanzia. Infelice chi guarda indietro e non vede che ore solitarie trascorse in stanze buie, tra opprimenti tendaggi e file assillanti di vecchi volumi, o in desolata veglia nei boschi, al riparo di alberi grotteschi e coperti di malerbe che agitano rami silenziosi a un'altezza irraggiungibile. A me gli dèi hanno assegnato una sorte del genere. A me è deluso e stupefatto, amareggiato e senza speranza. Eppure sono contento. Mi aggrappo a quei tristi ricordi tutte le volte che la memoria minaccia di spingermi pericolosamente oltre. E questo incipit mi dà il gancio per parlare della prima cosa più importante dei racconti del terrore di Lovecraft, ma del maestro di tutti i racconti del terrore, che è Edgar Allan Poe, che ha ispirato grandemente, se non addirittura Lovecraft ha a volte, diciamo, preso molto spunto, se non copiato alcuni dei suoi racconti. Che è esattamente la suspense e l'atmosfera che i loro racconti ci suscitano fin dall'incipit, fin dalle primissime righe. E Edgar Allan Poe era un maestro proprio di questo, di creare, non tanto nella narrazione, nella sua narrazione, che poi di fatto di narrativa lui ha scritto un solo romanzo, Le avventure di Gordon Pym, e poi 69 racconti divisi,
Edgar Allan Poe
divisi tra i vari racconti del terrore, dell'orrore e di paura, però in realtà di narrazione c'è ben poco, c'è molto di più di descrittivo, la descrizione e soprattutto la descrizione delle atmosfere e i personaggi, anche i pochi che sono veramente delineati, rispecchiano esattamente queste atmosfere, quindi in questo si può dire che è un continuatore anche del naturalismo ottocentesco, e quindi esattamente di questo, del fatto che c'è un compenetrarsi dei personaggi nel luogo e del luogo nei sentimenti e nelle emozioni dei personaggi.
Perfetto, sei stato assolutamente chiarissimo, è vero. Poi ricordiamo invece tra i personaggi di Lovecraft, adesso, non adesso i personaggi, ma tra le opere, il Necronomicon, che addirittura si dica porti alla pazzia chiunque si avventuri nella lettura.
Ora lascio a voi immaginare chi di noi due l'ha letto e chi di noi due non l'ha letto. E questo rimarrà insoluto, chiaramente non ve lo sveleremo certo stasera.
Ok.
A fine puntata potrete sperticarvi, faremo un piccolo sondaggio. Chi avrà letto tra noi due
il Necronomicon? Sperando che la disgrazia minore sia la follia, perché quella potrei anche accettarla. No, oddio, oppure no, ecco, che non ci siano altre sciagure.
A proposito di questo, a proposito di follia, volete sapere cosa diceva Edgar Allan Poe della follia? Visto che ne stiamo proprio parlando, diceva esattamente questo: mi hanno chiamato folle, ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell'intelletto, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non nasca da una malattia della mente, da stati di esaltazione della mente a spese dell'intelletto in generale. Queste erano brevi frasi tratte da Eleonora, un famoso racconto di Edgar Allan Poe del 1841.
Thank you.
Per tutta una fosca giornata, oscura e sorda d'autunno, col cielo greve e basso di nuvole, avevo cavalcato da solo attraverso una campagna singolarmente lugubre, fino a che mi trovai, mentre già cadeva l'ombra della sera, in vista della malinconica casa degli Usher. Non so come, ma appena l'ebbi guardata, una sensazione di insopportabile tristezza mi prese l'animo. Insopportabile, dico, giacché non le si univa il sentimento poetico e perciò quasi piacevole che accompagna in genere le immagini naturali, anche quando siamo le più cupe della desolazione e del terrore. Guardavo la scena che mi stava davanti, e lo spettacolo della casa e del paesaggio all'intorno, le fredde mura, le finestre come vuote orbite, i radi filari di giunchi e alcuni bianchi tronchi risecchiti, mi davano un avvilimento così estremo che potrei paragonarlo soltanto allo stato del mangiatore d'oppio durante l'amaro ritorno alla realtà quotidiana, l'orribile momento in cui il velo dilegua. Era un gelo nel cuore, e un'oppressione, un malessere, e nella mente un invincibile orrore che la rendeva inerte ad ogni stimolo della fantasia. Che cosa, dunque, mi soffermai a pensare, rendeva tanto penosa la contemplazione della casa degli Usher? Era in questo soggiorno di malinconia che io mi disponevo non di meno a vivere per qualche tempo. Il proprietario, Roderick Usher, era stato fra i più cari compagni della mia infanzia, sebbene parecchi anni fossero trascorsi dall'ultimo nostro incontro. E tuttavia, una lettera mi aveva ultimamente raggiunto in una lontana regione del paese. Una lettera di lui, il disperato tono della quale non ammetteva altra risposta che la mia presenza. La calligrafia palesava un'agitazione nervosa ed Usher mi parlava di un'acuta malattia fisica, d'uno squilibrio mentale che l'opprimeva e d'un ardente desiderio di vedermi, chiamandomi il suo migliore ed anzi unico amico. Nella gioia della mia presenza sperava trovare qualche sollievo al suo male. Fu il tono di queste parole e di molte altre ancora, fu la profusione di cuore che accompagnava questa preghiera a non concedermi modo di esitare, e senz'altro obbedii, pur meravigliandomene, come d'un ordine singolare. E questi, per quanti di voi l'avranno riconosciuti, erano gli Iron Maiden. Ma penso che il loro tocco inconfondibile avrà sicuramente suscitato, no, qualche già questa idea nelle orecchie dei nostri ascoltatori.
E perché questa scelta? Perché era legata alla...
Vi dico solo il titolo della canzone. Il titolo della canzone, tratta dall'album Killer, è Murders in the Rue Morgue. e la Rue Morgue è la strada in cui Edgar Allan Poe ambienta due o tre dei suoi racconti più importanti, quelli da cui tra l'altro nascerà tutto un filone sui gialli. Mm-hmm. Sui gialli. Okay. E quindi questo mi dà il gancio per dirvi che in realtà Edgar Allan Poe, considerato sicuramente il maestro dell'orrore, dei racconti del terrore, abbiamo già detto il suo debito, il debito che a lui deve Lovecraft, è stato in realtà l'iniziatore di tantissimi generi. Se pensiamo ai tre racconti sul Detective Dupin, quindi
che abbiamo già letto,
avete già letto
Edgar Allan Poe,
allora sapete già tutto, no, non ve lo dico, va bene,
non sanno già tutto perché credo che siano
e per esempio la lettera trafugata, il più importante di questi tre racconti, in cui getta praticamente le basi, i prodromi di un importantissimo detective. Adesso vediamo allora se l'avete già detto, che tu avrai già capito chi.
Sherlock Holmes.
Ma esattamente. Ma naturalmente Watson. Posso chiamarti Watson?
No, fare l'assistente, fare il braccio.
Ma era solo.
Dai, io faccio solamente. Mi porti dietro come braccio. Muori.
No, ma era era solo perché eravamo in metafora.
Però sì, ci sta, mi piace.
Elementare Watson.
Sì. Abbiamo letto anche il profilo di Dupont, era l'analitico, tutta l'introduzione che riguarda il pensiero logico e analitico, adesso non la ricordo nemmeno.
Un'altra cosa comunque deduttivo, no?
Quindi esatto, sì, esatto, logico deduttivo.
Il deduttivismo che ha chiaramente nella Gran Bretagna, il suo paese di massima espressione, e a questo punto ci interrei anche molto brevemente,
quindi puntatona su Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe, diciamolo, scopriamo,
vai, è uscita fuori questa tua grandissima passione.
No, citerei solo un trattato a questo punto per completare un attimo il personaggio. Oddio, completare mi sembra troppo
pretenzioso
però che è Eureka, un poema in prosa in cui Edgar Allan Poe dà una sua visione del mondo, del cosmo, dell'universo e addirittura della religione. E lui in realtà aveva affidato a questo saggio e ad una serie di attività espletate come critico quindi di letteratura, per cui è meno conosciuto, ma in realtà considerate più importanti come scritti suoi. E in questo poema in prosa lui ci dice nell'introduzione: non c'è alcun essere pensante che a un certo punto luminoso della sua vita di pensiero non si sia sentito perso in quel caos di futili sforzi di comprendere e credere che esista qualcosa di più grande della sua anima.
E mi sembra una degnissima conclusione al capitolo Edgar, no?
Ma credo di sì.
Poi vedo con la coda dell'occhio una cosa carinissima che hai portato, visto che ultimamente non parlo più di fumetto No, non vuoi parlare di Dylan Dog, ma non c'è nessun problema.
Dal momento che l'hai detto, che la suspense, visto che siamo in tema di suspense, è stata rotta, parliamone. Io volevo solo concludere il capitolo Edgar Allan Poe citando brevementissimamente quello che è stato uno dei suoi più famosi traduttori, che è Giorgio Manganelli, anche un grandissimo scrittore e critico di critica letteraria, che appunto ha scritto di Edgar Allan Poe, su Edgar Allan Poe, lo ha tradotto e sicuramente ha ripreso alcune dei suoi stilemi. Ora vuoi leggere un racconto di Giorgio Manganelli?
Ma volentieri, vedi. Sì, ero partita già tutta lanciatissima sul fumetto, ma come mi hai proposto la lettura io sono d'accordissimo. Anzi, mi ero così lasciata andare ad ascoltarti, alle tue considerazioni, che mi ero anche
appisolata.
Ero anche troppo rilassata, perché effettivamente non sto intervenendo molto, quindi mi fa piacere una lettura.
Attenzione che questa non è la serata per appisolarsi, perché i sogni diventano incubi stasera. Allora, appunto la lettura di Francesca ora, di uno dei 100 romanzi di Centuria, di Giorgio Manganelli. Centuria, appunto, un romanzo nel romanzo, contenente 100 piccoli romanzi fiume. È quello che ci leggerà Francesca. Si intitola...
Improvvisato.
Si intitola... Sette.
Sette. Il signore è vestito di scuro, dalla camminata attenta e pensosa. Sa di essere inseguito. Nessuno glielo ha detto, non v'è nessuna prova che le cose stiano a quel modo. Eppure egli lo sa, con assoluta certezza, che qualcuno lo insegue. Non sa nulla sull'inseguitore, ma sa che l'inseguimento è cominciato da tempo, che esso ha una ragione, sebbene nessuno, eccetto l'inseguitore, la conosca, e che viene perseguitato con cura e accanimento. Di questo inseguimento egli sa poche cose. In primo luogo, egli è meno inseguito quando si trova all'aperto, nella folla, che non quando sta in casa. Non intende dire che l'inseguimento rallenti, che l'inseguitore sia impedito dalla folla, ma che l'inseguimento subisce una sorta di diminuzione, quasi si alterasse lo spazio in cui opera. Sa che l'inseguimento è velocissimo e che, poiché la camminata del signore è lenta, è inevitabile che gli venga raggiunto ed anzi dovrebbe essere già stato raggiunto e sarebbe dovuto accadere quel che non può non accadere quando qualcuno viene raggiunto. Che cosa? Egli lo ignora. Ma sa anche che l'inseguitore non lo raggiungerà mai. Neppure se egli si fermerà su una panchina, fingendo di leggere il giornale, in totale resa e indifesa attesa. L'inseguitore sa che, raggiungendolo, cesserebbe di essere l'inseguitore. Ed è possibile che, nello schema della creazione, ci sia posto per lui solo come inseguitore. Quando il signore sta nella sua casa, il fragore dell'inseguimento, l'incalzare, il battere degli innumerevoli piedi, lo assorda. Non sente il rumore dei fogli, parla ad alta voce per farsi sentire da se stesso. In realtà, questa rigorosa e forse arcaica divisione delle parti, l'inseguito, sebbene si conosca irraggiungibile, non può liberarsi dalla cognizione di essere il bersaglio. Sa che alle sue spalle lo spazio si deforma, così da frustrare qualsiasi speranza di raggiungerlo, ma sa anche che il tempo non gli è amico. La sua deformità è intesa solo a custodire la funzione del bersaglio. Il bersaglio si chiede se l'inseguitore sia infelice, giacché l'orrore della condizione di entrambi sta in un compito ineseguibile. Pensa se vi sia un modo per voltarsi di scatto e cominciare ad inseguire l'inseguitore.
I've got nothing.
se finì, era finito il pezzo e non ce ne eravamo resi conto. Noi proprio ormai è un vero salotto intellettuale. Noi sì, ce la suoniamo sì, e no, ce la cantiamo.
È che fondamentalmente ci eravamo fatti prendere dall'atmosfera. Dall'atmosfera di quello che era The Raven dei Alan Parsons Project. Ed era un ultimo omaggio che abbiamo voluto rendere ad Edgar Allan Poe, perché appunto questo gruppo progressive rock ha dedicato un intero album ad Edgar Allan Poe, che è l'album appunto sui suoi racconti del terrore, e questo in particolare era l'album dedicato alla poesia Il Corvo.
Perfetto, e come si procede? Vedo che hai in mano cosa? Un fumetto? Ma non è quello di cui volevi parlare.
No, come no? Ce l'ho in mano, se ce l'ho in mano o mi ci è capitato oppure ne volevo parlare in qualche modo.
Comunque bellissima la lettura che mi hai proposto, magnifica.
Io lancerei un sondaggio, ma se è piaciuto anche ai nostri ascoltatori potremmo senz'altro.
Che salutiamo
leggere.
Intanto Patrizia, e forse c'è anche Gabriele. Che può manifestarsi. No, si sta manifestando solo la Patti.
Perfetto. Allora, ciao Patrizia.
Salutiamo
ed eventualmente anche
Gabriele. Esatto. Comunque, lettura straordinaria. Infatti, ho subito postato su Faccia Libro la frase finale di questo racconto di Manganelli, che era appunto 7. Ma tu hai tra le mani Dylan Dog, il primissimo numero, se non sbaglio,
che è, e qui lascerei rispondere i nostri ascoltatori, Patrizia, il primo numero di Dylan Dog.
No, beh, ora no, i tempi radiofonici non ci consentono di... No, esatto.
Ma tutti avrete risposto mentalmente o ad alta voce nelle vostre case e vi avranno presi per pazzi. Ad alta voce, L'alba dei morti viventi.
Perfetto, io non ho niente, nemmeno un film da farvi sentire. No,
allora, non avendo chiaramente la webcam questa sera, potenti mezzi non ce lo consentono, posso solo descrivervi la copertina, non la vuoi descrivere tu? Questa la conosceranno senz'altro tutti.
Ma allora, in primissimo piano ci sono due mani che fuoriescono dal terreno, dalla fanghiglia, due mani bluastre e verdi che stanno per avvinghiare il nostro Dylan con la pistola in mano, naturalmente, girato. No, sto descrivendo, sto andando bene.
E naturalmente con la sua classica camicia rossa.
Vabbè, sì,
e
certo, ovvio, ovvio, ovvio. Con altri tre personaggi morti viventi, appunto, alle sue spalle. E questo è il primissimo numero che possiamo andare a drammatizzare. Facciamo questo radiodramma, finalmente, la lettura del fumetto.
Oh, c'è sempre una prima volta, almeno per me. È la prima volta che leggo un fumetto ad alta voce, ma ci proviamo, io faccio gli effetti speciali.
Mm-hmm. Ah, tu fai gli effetti speciali? Ah, le faccio anch'io, ci alterniamo. No, questa base effettivamente non mi piace. Vogliamo mettere Profondo Rosso come base? No, anticipiamo troppo quello che poi sarà. Ok. Lasciamo Suspiria.
E metti Profondo Rosso.
No,
dai.
Oddio.
Sì, mi piace spiazzare.
Va bene, c'è questo primissimo inizio dove c'è... Ecco. Faccio io? Parto io? Mio Dio! Apriti, ti prego, apriti!
Slam!
No, ma qui mi denudo addirittura. Tu devi descrivere le scene.
Io devo descrivere
sì,
scene.
Devi fare la didascalia.
Mano di morto vivente che si avvinghia sulla spalla di lei.
Io nel frattempo sono...
Sì, interno in una casa.
Interno in una casa, sono con tutta camicia
apri
strappata.
La porta.
E devo arrivare assolutamente al telefono. E penso il telefono, deve arrivare al telefono.
Ai ai ai, un tappeto messo in mala posizione. Oppure la signora delle pulizie che qui ha nascosto un po' di polvere, non lo sappiamo. Però c'è una piega e cade
rovinosamente a terra,
sbattendo la tempia.
Esatto.
Sullo stipite del mobiletto.
Del mobiletto, ma qui dovresti fare proprio... Inizia a fare i grugniti dello zombie. Efficace. No! No, vai via, non lo urlo, è troppo banale.
Va bene, allora mi assesti. Allora
dai, vai via.
Allora mi assesti solo un calcione in bocca.
Esatto, questo era il rumore del calcione in bocca. Da questa cosa fatta in casa da vecchia radio, da Radio America. Da...
Va bene, allora facciamo finalmente
un dialogo, trovami un dialogo. La forbice. Oddio.
Una settimana dopo.
Ma lei è ancora viva, quindi, la settimana dopo?
Non si sa.
Craven Road, avete detto?
Sì, numero 7.
Clinton.
No, è qui che ci sbagliamo.
Infatti,
lo sanno tutti.
Che in realtà il campanello di Dylan fa...
Warg!
Ok.
Sì.
Io volevo... ma cos'era quel grido?
Ah, volevate sapere questo? Era il campanello. Una mia piccola trovata. Meglio del solito trin trin, non vi pare? Buongiorno.
Ma che diavolo... Posso entrare? Vorrei parlare a Dylan Dog.
Warg! Sì?
Questo perché ho risuonato il campanello, tanto per spiegare l'immagine.
Ah, vuole parlare con Dylan Dog? Ma certo, però potevate dirmelo subito invece di prendere la scusa del campanello. È timida, eh?
Ma cosa state dicendo? Non starete scherzando, vero? Voi siete Dylan Dog?
Grazie al cielo no, perché è morto. E anche da vivo era più brutto di me. Sapete perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché l'insalata russa.
Che cosa avete detto? Beh, lui non... ma da quando?
Come sarebbe quando? Sempre. Se l'insalata russa, russa, era una battuta. Non andate tanto forte in senso dell'umorismo, eh? Perché non vi fate vedere da un dottore?
Ma no, insomma, intendevo dire quando è morto.
Morto? Il pomodoro è morto? Oh, poveretto. Beh, finalmente potrà farsi un bel sonno.
Quando è morto Dylan? Dylan!
Ah, Dylan! 300 anni fa. Secolo più, secolo meno, eh? Sapete a cosa serve il grano duro? A fare il pane raffermo.
Basta, sarà meglio che me ne vada.
Di già? Peccato, ne sapevo tante altre.
Ah!
Presa.
Oh, questo è Dylan, il cambiamento di voce.
Effettivamente mi chiamo Dog. Dylan Dog.
Non dategli retta, è solo una reincarnazione. Il vero Dylan è morto nel 1686.
No, due domande da farvi. Domanda numero uno, chi è questo folle?
Risposta numero uno, Grucio, mio assistente, amico e rompiscatole personale. Una volta faceva l'attore comico, forse l'avete visto in qualche film.
Grazie a Dio mai. Domanda numero due, vi decidete a lasciarmi andare?
Risposta numero due, no.
How'd you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Night.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension.
I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Ed era The Rocky Horror Picture Show, naturalmente, grandiosissimo film diretto da Jim Sharman e tratto dall'altrettanto grandioso musical, spettacolo teatrale The Rocky Horror Show del 1973, firmato da Richard O'Brien. E questi erano... c'era un fantastico Tim Curry, che tu ricorderai che era appunto l'interprete di questo pezzo. Veramente iper sexy in questa veste di travestito muscoloso, no?
Io
beh, certo, la tua risposta
più,
in questo momento
io
potrebbe essere.
Il problema è che io ricordo
equivoca.
Più. Esatto, infatti io ricordo più Susan Sarandon.
Bravo, sei stato. Non ti ho colto alla sprovvista.
No, io. Nello stesso istante in cui tu descrivevi lui, io ricordavo le sue bellissime parvenze. Tra l'altro, dietro a questi veli, no? Quindi appena accennate, veramente molto, molto sensuale.
Perfetto, ti sei ripreso. No, ripreso, non sei mai caduto alla grande. Pensavo. Noi siamo, ahimè, alla fine, perché sono le 22:10 minuti.
Ma come alla fine? Abbiamo appena iniziato,
appena iniziato
a parlare di cinema.
Abbiamo iniziato anche in ritardo.
E abbiamo addirittura subito toccato, bypassando il cinema d'autore, horror, eccetera. Siamo andati direttamente a quello che è la parodia, se vogliamo, dell'horror. E anche qui c'è una sterminata, vastissima filmografia. Da uno dei capostipiti della comicità. Per favore, non mordermi sul collo. Uno dei primi film di satira
sui vampiri
di Roman Polanski, fino al mitico Frankenstein Junior.
Ma vabbè, ma ne faremo altre 100 di puntate, perché di materiale ce n'è un'infinità. Infatti, si può parlare anche di tutte le saghe comiche poi nate appunto da questi personaggi mostruosi. E siamo arrivati, abbiamo toccato anche il fumetto, ricordiamo anche un appuntamento fumettistico. Domani è l'ultimo giorno, oggi.
Domani è l'ultimo giorno, avete poco tempo per preparare la valigia e andare a
Lucca, ultimissimo giorno di Lucca Comics, davvero notevole. Magari fate anche il vostro cosplay, travestitevi da qualche, vabbè, restate in tema. Morti viventi, ce ne sono. Puff!
Se posso, un piccolo tributo a Dylan Dog, che è appunto la serie a fumetti creata, tutti sapranno, da Tiziano Scalavi per Sergio Bonelli editore, nel 1986. Il 26 settembre 1986 usciva nelle edicole il numero 1, che abbiamo provato,
ahimè.
Ignominiosamente,
ma,
a leggere.
Ma tutto, vabbè,
non
tutto
so
improvvisato,
quanti, chiaro,
quindi,
rigorosamente è la nostra. E appunto disegni di Angelo Stano e sceneggiatura
tanto
di Tiziano Scalavi. Non so quanti di voi avranno riconosciuto Grucio, che è l'assistente, il mitico assistente di Dylan Dog, ripreso chiaramente da un personaggio reale, ma anche allo stesso tempo finto, perché era un personaggio che Grucio Marx si era cucito su se stesso. E qui faremo una puntata
sui
fratelli Marx, me la devi.
Ok,
sono i miei idoli. Una volta mi sono travestito per Halloween da Grucio Marx e un mio amico da Dylan Dog, e ora ve l'ho detto.
Quindi puoi anche farti la puntatina a Lucca Comics. Domani ci saranno le premiazioni. Tu arrivi, c'è il travestimento pronto, ti vinci questa gara
però,
di cosplayer.
Però solo per dipingersi i baffi da Grucio ci vogliono 2 giorni. Perché lui, sapete, non li attaccava, se li dipingeva rigorosamente. Se li
vedi che
colorava.
Che wow. Sì, sì, sì. E quindi noi dobbiamo. Siamo ai saluti praticamente. Dopo di noi ci sono le Cassandre, così mappa il Cassandra. E nulla, dobbiamo lanciare semplicemente l'ultimo pezzo e tutto. vista la marea, l'infinità di materiale che avevamo, rimandato
ma scusami, ma l'intervista con Jack lo Squartatore?
Non possiamo.
Ma ora... l'intervista con Nostradamus?
Nulla, bravo, però
ma Giannini, ma Giannini che legge La mascherata della morte rossa di Edgar Allan Poe.
Bravissimo, sta creando aspettative, è perfetto
per la prossima puntata.
Bravi. E per ricollegarci sempre al... all'horror disegnato, ma questa volta non su carta ma animato, possiamo farvi ascoltare la sigla. Andiamo qui sul banale, sul cliché, però ci sta secondo me, perché nelle memorie di tutti i bambini, perlomeno nella mia, è stampata a fuoco.
Quanti di voi non saranno rabbrividiti ad una puntata di
Buonanotte.
Spavento, notte nera di terrore, acqua, pioggia, neve, vento. Lampi e tuoni di furore, colorantolo agghiacciante, l'assassino col coltello sguarda e taglia ad ogni istante. Chiunque incontra nel castello, ma dal lutto dell'orrore. Il cielo è sempre nero, piomba il figlio del mistero, più veloce del pensiero.
Arriva il ben, nemico del mal, che in bocca tien mille pugnali.
Sono tre dita, due occhi di ghiaccio, 60 vipere sopra ogni braccio
dell'assassino. Lui fa un macello, lo pesta sangue con un randello.
Del pensiero.
Del pensiero.